Santa Caterina da Genova, 1447-1510. Nel secolo XV Genova è una delle più belle, più ricche e più infelici città del tempo. Bella per il suo mare e i suoi colli selvosi, ricca per i suoi commerci e per le folle cosmopolite dei mercanti, infelice per le guerre intestine che la dilaniano e la insanguinano senza sosta. Le fazioni cittadine si contendono il potere dogale e le grandi famiglie inventano sempre nuove alleanze, chi con i D'Angiò di Francia, chi con gli Aragonesi del Regno di Napoli, chi con i Visconti o gli Sforza di Milano, anche se a dominare Genova sono quasi sempre i francesi. Gli alleati combattono, saccheggiano e impongono le loro leggi, poi le famiglie vincenti eleggono il loro doge, mentre le altre si organizzano per nuove congiure e nuove ribellioni. La vita ecclesiale non è comunque in migliori condizioni, sia perché l'esilio avignonese dei papi ha lasciato dietro di sé delle rovine spirituali, sia perché il grande scisma d'Occidente ha indebolito gravemente la cristianità, nella quale si avvertono già i prodromi della ribellione protestante, sia perché l'arcivescovo di Genova è spesso coinvolto nelle infami lotte per il governo della Repubblica e perfino nella stessa dissennata gestione del potere dogale. Per colmo di sventura, a metà secolo i turchi conquistano Costantinopoli e i genovesi, assieme alle altre repubbliche marinare, perdono improvvisamente le loro più ricche colonie e vedono inaridirsi la fonte dei loro commerci. Quando ciò accade, Caterina ha 7 anni. Cristoforo Colombo è invece nato da pochi mesi. La piccola appartiene alla nobile casata dei Fieschi. Il loro palazzo principale fronteggia il Duomo e le costruzioni secondarie quasi lo circondano, mentre il palazzo di Vialata, al palazzo si accede salendo 100 gradini tra siepi di rose e di gelsomini. Nel loro albero genealogico già si possono leggere i nomi di alcuni papi e di circa 400 tra cardinali, arcivescovi e patriarchi, oltre ad ammiragli, guerrieri e pirati. E il papa di Caterina, che muore nello stesso anno in cui nasce la bambina, ha ricoperto, sia pure per un breve periodo, la carica di viceré di Napoli. Madonna Caterinetta, così la chiamano, è molto bella e ha un carattere impetuoso. Viene educata secondo le migliori tradizioni nobiliari, studia i classici latini, ma anche Dante, Petrarca e Jacopone da Todi, oltre ai migliori autori spirituali e mistici del tempo. Ma che cosa spinge questa creaturina a disprezzare quasi spontaneamente agi e ricchezze e ad innamorarsi di Cristo povero e sofferente, fino ad offrirsi per partecipare alla santa passione del suo Gesù? Molti cristiani provano un forte disagio quando sentono parlare di santi che fin dall'infanzia o dalla prima adolescenza sembrano impazienti di assaporare l'amaro calice della passione di Cristo. Ma simili vocazioni che ci sorprendono e quasi ci scandalizzano possono essere comprese solo a una condizione: che prima si rifletta con ogni serietà a un triste spettacolo che sta ogni giorno sotto i nostri occhi, quasi in ogni luogo e in ogni tempo. Si tratta di questo: gli uomini, tutti, vorrebbero ricevere e dare amore e sentono d'essere fatti per questo, e tuttavia riescono quasi sempre a infliggersi reciprocamente sofferenze inenarrabili, spesso per futili motivi. E ci sono epoche nelle quali il dolore senza scopo è davvero troppo, e la sofferenza di migliaia di vittime alle quali è stata tolta anche la dignità di dare un senso al proprio patire grida al cielo la sua inutilità. Ed è allora che vengono al mondo creature il cui cuore sembra preparato appositamente da Dio per soffrire. Ma si tratta di una sofferenza diversa, che il mondo non conosce più. È la passione stessa di Gesù, che riaccade nelle membra e nel cuore di uno o una discepola che lo ama infinitamente. Non ci si può meravigliare che un credente o una credente senta l'incoercibile desiderio di fare compagnia a Gesù agonizzante, quando le strade o i campi di battaglia o i covi dei malvagi e oggi perfino le mura domestiche sono disseminati di corpi martoriati dall'odio cieco o dalla inutile crudeltà. Come Dio ha risposto alle nostre colpe e ai nostri delitti con la pura e innocente passione di suo Figlio, così continua a rispondere con la passione di anime e corpi innocenti e cristianamente innamorati alle innumerevoli violenze che lacerano le nostre società. Se di qualcosa dovremmo meravigliarci è che questo non accada più spesso. Meravigliarsi cioè del fatto che in epoche di indicibili violenze come la nostra i giovani cristiani possano bamboleggiarsi e lasciarsi affascinare da agi frivolezze e pigrizie. Caterina Fieschi cominciò da ragazza a decidere di patire per Cristo e con Cristo, ma immaginava una sofferenza liberamente scelta, magari all'ombra protettrice dei chiostri. Non pensava che la sofferenza più amara le sarebbe stata inflitta dai suoi stessi parenti, che la costrinsero per interessi di famiglia a uno squallido matrimonio. Le leggi di allora non consentivano ad una ragazza alcuna ribellione. Così nel 1463 Caterina andò sposa a Giuliano Adorno. Per secoli i Fieschi e gli Adorno si erano contesi il potere con tutte le armi in loro possesso. Ora la politica e il calcolo comportavano una tregua e la sedicenne Caterina era il prezzo pattuito. Tanto lei era conosciuta per la sua bellezza, innocenza e dolcezza, tanto lui era famigerato per la vita sregolata e il carattere violento. Quando Giuliano non era intento ad ordire congiure e ribalderie, si poteva essere sicuri che si affannava a intrecciare relazioni galanti e a sperperare denaro nel gioco, dilapidando il patrimonio. Di Madonna Caterinetta non gli importava molto. I primi 5 anni di vita coniugale furono così amari e desolati che la ragazza appena sostentava la vita, così si esprime l'antica biografia. La ragazza non riscuoteva molta comprensione, nemmeno da parte delle amiche, che la rimproveravano di non sapersi conquistare il marito. Ci voleva altro che innocenza e virtù. Doveva imparare a splendere nei salotti, a sfoderare tutte le sue arti di seduzione. Così Caterina si diede alle cose del mondo, idest, dice il cronista, a fare come le altre, precisando tuttavia non però in cose di peccato, e divenne l'idolo delle feste mondane. «Me meschina», scriverà poi nel suo dialogo spirituale, «me meschina che in poco tempo mi trovai in tanti peccati e ingratitudini sulle spalle che mi vidi senza rimedio e senza speranza di uscirne. Venni poi a tal segno che io mi dilettavo nel peccato e Tezia me ne vantava, perché io non voleva più solo cose terrene, tutto il mio gusto ed amore e tutta la mia dilettazione erano solo di cose terrene, tutto il resto mi puzzava. Non ne potevo parlare, mi erano in tanto fastidio che quello che per il passato mi era soave mi pareva ora cibo amarissimo». Le amiche pensarono dunque di aver avuto ragione. Certe modestie, certe austerità non sono altro, dicevano, che mancanza di occasioni. Ma quando un'anima si è veramente innamorata della passione di Cristo, sia pure per una volta sola in vita, Dio non la abbandona. Dopo 5 anni passati a stordirsi nei salotti, nelle feste e nelle tentazioni, Caterina si sentì secca e grave, inaridita e appesantita. Quando non resistette più, andò a gettarsi ai piedi di un confessore, ma non fece nemmeno in tempo ad accusarsi che subito ricevette una ferita al cuore di un immenso amore di Dio, con una vista della sua miseria e degli suoi difetti e della bontà di Dio. Non riusciva nemmeno a parlare. «Padre», disse al sacerdote, «se vi piacesse, lasseria volentiera questa confessione un'altra volta». Tornò a casa, immersa in uno sconfinato dolore. Aveva una tanto estrema contrizione di cuore, delle offese fatte a tanta bontà, che se non fosse stata miracolosamente sopportata, sarebbe aspirata e crepato nel cuore per tanto dolore ed amore. E fu allora che le uscì dall'anima quel grido che sarebbe diventato per i posteri la sintesi del suo programma di vita: «Oh amor mio, mai più peccati». Il cammino spirituale che Gesù le fece percorrere fu di una serietà impressionante. Da principio, per un certo tempo, restò atterrita al pensiero delle colpe che sembravano sommergerla. Sembrava una bestia spaventata, dice il cronista con impressionante realismo. Ma lo spavento si tramutò presto in amore bruciante. Un giorno, essendo essa in casa, le apparve nella vista interiore Gesù in Cristo incarnato, portando la croce, tutto insanguinato da capo a piedi, che pareva che dal suo capo piovesse sangue per tutto dove andava. E le fu detto interiormente: «Vedi tu questo sangue? È sparso tutto per tuo amore e per soddisfare e spiare i tuoi peccati». Se a noi questa immagine di Cristo tutto grondante sangue per ogni dove può sembrare troppo truce, troppo doloristica, dicono certi teologi, dobbiamo nuovamente ricordare che erano tempi in cui era facile vedere corpi feriti di spada o di pugnale barcollare e dissanguarsi per le strade di Genova. Volle confessarsi il 24 marzo 1473, vigilia dell'Annunciazione, e in questa festa volle ricevere l'Eucarestia per ricominciare a vivere come nuova creatura. Per 4 anni durò in lei il ricordo dei peccati, gemeva e si abbandonava a durissime penitenze, poi si sentiva attirata dall'amore a riposarsi sul petto di Gesù. Ma questa esperienza d'amore le provocava una sofferenza ancora più profonda. Non era più il ricordo delle singole colpe a tormentarla, ma una coscienza dolorosa della propria condizione di creatura originariamente segnata dal peccato, infinitamente indegna, e non c'era umiliazione che le sembrasse sufficiente. Poi il ricordo dei peccati le fu tolto, scomparve come nebbia al sole, e la sua coscienza divenne netta e pura e tutta piena di Dio, ed ella fu assorta nell'amore sempre più intimo e totale del suo sposo divino. Cominciò a comunicarsi ogni giorno, anche se ciò allora era considerato una stranezza e quasi uno scandalo, dato che i cristiani migliori si comunicavano solo 3 o 4 volte all'anno. Come riuscisse a comunicarsi tutti i giorni aveva qualcosa di miracoloso, ma le cose si mettevano sempre in modo che ella ci riusciva. «O Signore», diceva Caterina, «mi pare che se fosse morta per riceverti, risusciteria». Sembrava sprofondare sempre più in Dio. Eppure diventava sempre più attiva e generosa. Più tardi, nel suo dialogo spirituale, ella stessa racconterà la voce che Dio le aveva fatto sentire interiormente per chiederle una disponibilità assoluta. «Voglio ancora che sempre che tu sarai cercata per fare opere di pietà, che tu li vada, e così agli infermi, ai poveri, dove tu fossi dimandata, e che mai non ricusi, e farai tutto quello che io ti darò per istinto, cioè di nettare le brutture che vedrai. E quando sarai dimandata, etiam se tu fossi a parlare con Dio, lascia subito tutto e vai a chi e dove sarai domandata e non guardare mai a chi ti cerca né a cosa vai a fare. Si fece dunque così disponibile e così obbediente ad ogni richiesta che il cronista commenta: se fosse stato possibile che una formica le avesse detto che fosse andata a fare alcune opere di misericordia, subito lei ci sarebbe andata. Nella autobiografia, stesa nella forma anonima di un dialogo spirituale, lei stessa si descrive come una donna affaccendata che andava per la città curando poveri e non temeva di venire a contatto con le più ripugnanti miserie, et trovava diverse creature brutte, di diverse brutture, di pidocchi ed ogni altra bruttura, con puzze quasi intollerabili, e anche trovava di quelli che dicevano parole terribili e disperazione, tanta era la calamità e necessità in cui erano, ed ad entrare in quelli luoghi era come entrare in una sepoltura che ogni umanità se ne stremava. Eppure lei li toccava per dar loro qualche refrigerio e tal'anima e tal corpo. Sembrava che lo spirito la spingesse nelle braccia di ogni essere miserabile, annotava. Intanto Giuliano Adorno, il marito che disprezzava la sua giovane sposa e l'aveva praticamente abbandonata a se stessa, aveva spinto all'estremo la sua folle prodigalità. I palazzi erano stati venduti o affittati, le ricchezze si erano volatilizzate, anche la dote di Caterina era stata da lui consumata e anche se non si parlava ancora di povertà non c'era più l'agiatezza consueta. La giovane sposa invece non l'aveva mai abbandonato e in tutti quegli anni aveva continuato una sua ostinata preghiera allo sposo celeste. Amore, pregava Caterina, ti dimando quest'anima, dammela, ti prego, tu me la puoi dare. E Gesù gliela regalò. Come se si svegliasse da un lungo e brutto sogno, Giuliano guardò finalmente la sua sposa. Il fascino della femminile bellezza del corpo e soprattutto dell'anima di lei lo piegò ed egli decise di condividerne la santa avventura. Scelsero assieme un'abitazione collocata nel territorio del grande ospedale di Pammatone, che in quegli anni aveva incorporato tutti gli ospedali cittadini minori, in modo da essere vicini al luogo del loro santo lavoro, e ambedue cominciarono a dedicarsi alle opere di misericordia. E questo nuovo connubio durò 20 anni. Nei primi tempi Caterina scelse di essere una serva tra le altre. Poi la sua costanza ed dedizione la segnalarono all'attenzione dei responsabili dell'ospedale, che la elessero rettora. In pratica toccava a lei governare l'intero istituto ospedaliero anche dal punto di vista economico e risolvere ogni questione giuridica o morale che fosse. Toccò perciò a lei affrontare la più grave peste del secolo che flagellò Genova dagli inizi del 1493 e durò per più di un anno e mezzo. Come al solito, tutti i sani e i benestanti si diedero alla fuga, nobili e autorità compresi, e Caterina si prese cura anche del lazzaretto, anzi lo edificò dal nulla nel terreno attiguo all'ospedale all'aperto, facendo tendere enormi padiglioni fatte di vele di mare. Il quadro di Caterina che bacia un'appestata è celebre. Meno celebre è il motivo di quel bacio. Essendo nell'ospedale una donna gravemente inferma di febbre pestifera, la quale stette 8 giorni in transito senza parlare, Madonna Caterina, spesso visitandole, le diceva: chiama Gesù. E non possendo quella proferire la voce, muoveva però i labbri, per onde si congetturava che il chiamasse come poteva. E quando Madonna Caterina gli vide la bocca piena di Gesù, non possendosi contenire, la baciò con grande affetto di cuore e per questo ne prese la febbre pestilenziale, talmente che fu per morire, e sanata che fu, tornò al servizio dell'ospedale con grande cura e diligenza. Fu una specie di respirazione a bocca, come si fa quando c'è immediata necessità di dare l'alito vitale a chi sta soffocando. Ma Caterina sentì di dover compiere uno di quei pazzi gesti d'amore che i santi compiono d'istinto, senza calcolarne le conseguenze. Insufflò perciò nella malata il suo respiro, quasi per permetterle di pronunciare l'amato nome vivificante di Gesù. La sua carità si estendeva ad ogni sorta di bisogno sociale e si prendeva cura dei mendicanti, dei viziosi malvissuti, dell'infanzia abbandonata. «Signore, io ti voglio tutto», pregava Caterina. «Oh, dolce Signore, se io credessi che di te mi dovesse mancare alcuna scintilla, io certamente non potrei vivere». E veniva presa dal dubbio che l'eccessiva attività potesse distrarla dal suo unico e puro amore per Dio. «Io voglio amare soltanto te», gli ripeteva in ardente preghiera, e si quietò solo quando sentì Gesù dirle: «Chi ama me, ama tutto quello che io amo». Fu così che attorno a Caterina si realizzò pian piano un movimento. Uomini e donne, religiosi e chierici, nobili e borghesi, letterati e umanisti, medici e notai, bottegai e popolani, accorrevano a lei, l'aiutavano nella carità e la riconoscevano come madre guida spirituale. E quando il gruppo si riuniva attorno a lei per ascoltarla avidamente, l'anima di Caterina si effondeva in colloqui spirituali, in impeti d'amore, in estasi travolgenti. Ci verranno così tramandati alcuni scritti che i discepoli trarranno quasi dalla sua bocca e che sono considerati capolavori di letteratura mistica: il Trattato del Purgatorio e il Dialogo Spirituale. La dottrina del Purgatorio, che quasi tutti conoscono in maniera generica, appare di solito ai cristiani ovvia e perfino necessaria, e tuttavia di difficile comprensione. Ovvia perché non facciamo fatica ad ammettere che molti di noi arriveranno davanti al giudizio di Dio non così nemici da essere dannati, ma neppure così amici e familiari da essere subito beatificati. Troppo desiderosi di Dio per essere da Lui rifiutati, ma anche troppo impuri per essere subito degni del paradiso. Ma quando poi cerchiamo di immaginare, di descrivere questo stato intermedio, che noi immaginiamo necessariamente come un luogo e un tempo di purificazione, allora anche i santi ondeggiano. Qualcuno ne parla come di un inferno temporaneo, qualcuno ne parla come di un'anticamera del paradiso. In tutti e due i casi il purgatorio perde un po' di serietà. A molti sembra infatti che non ci sia molto da temere o molto da amare, sia che si tratti di una condanna comunque destinata a finire, sia che si tratti di sopportare una lunga anticamera. Ebbene, Caterina cominciò a parlare del purgatorio solo per spiegare ciò che l'amore di Dio provocava in lei in questa terra e che lei sperimentava nell'anima, nel cuore e nel corpo. Era come se Dio le avesse concesso di sperimentare già qui, anche se in maniera limitata, la logica inesorabile che regge il purgatorio. Ed è importante cercare di capire questa dottrina, perché in essa risiede il dono più grande che Caterina Fieschi abbia lasciato alla Chiesa. L'uomo dunque è fatto per il paradiso e porta in cuore un irresistibile istinto di felicità, dice Caterina. Tanto più che il paradiso non ha porta alcuna. Chi vuole entrare lo può fare, perché Dio è tutto misericordia e resta con le braccia aperte verso di noi per riceverci nella sua gloria. Purtroppo, a trattenere duramente l'uomo e a impedirgli dopo morte di raggiungere la patria desiderata, c'è la ruggine dei peccati commessi. A questo punto, però, l'anima è in una situazione insostenibile. Da un lato sente d'essere totalmente fatta per l'amore infinito che l'attrae a sé violentemente, dall'altro lei stessa preferirebbe mille inferni piuttosto che comparire davanti a Dio con una qualsiasi macchia di non amore. E così l'anima sperimenta l'amorevole fuoco. Da un lato non c'è felicità paragonabile a quella di un'anima in purgatorio, tranne quella dei santi in paradiso, ed è una contentezza paradisiaca che tende a crescere sempre di più. Dall'altra e la sente una pena così atroce, è un fuoco così terribile che possono essere paragonati solo a quelli dell'inferno. Sono parole di Caterina. La pena è infernale, ma l'anima la riceve come misericordia, perché le pene non hanno peso rispetto a quello che la ruggine, a quella ruggine che le impedisce l'amore. Si verifica addirittura un paradosso. quanto più l'anima si purifica, tanto più cresce non l'amore ma la pena. A mano che vede più vicino il suo fine ultimo, Dio, e la pena diventa più grande, più atroce. In purgatorio, inoltre, l'anima non riesce a pensare niente, a volere niente, a distrarsi in niente. Non può soffermarsi nemmeno sulla sua situazione o sulla durata della pena, è totalmente fissa nell'amore che la brucia e la purifica. È inchiodata all'amore, felice di vivere in pena e gioia il progetto divino. Qual è il valore di questa esperienza e di questa dottrina? Il valore teologico possiamo intuirlo con queste domande. È possibile o no fare un discorso sul puro amore di Dio che sia più severo, più urgente, più inesorabile del discorso che di solito facciamo sulla giustizia divina, sul suo terribile giudizio, sul timore e perfino della pena, della dannazione, così come l'immaginiamo nell'aldiqua? L'amore non è forse duro come la morte, duro come l'inferno, come dice la Scrittura? Non dovremmo deciderci a togliere al discorso dell'amore e della divina misericordia quella patina dolciastra e condiscendente che ha le sue più profonde nascoste radici non nella pura fede ma nella nostra complicità col peccato? Il valore esistenziale che poi ne deriva sta in questa particolarissima vocazione che il cielo assegnò a Caterina: vivere in terra, proprio quella specie di amore che Dio le mostrava rivelandole i segreti del purgatorio. Amore netto, diceva, lo definirà, amore senza ruggine alcuna, amore inesorabile. Ed è per questo che nel crogiolo bruciante della sua caratteristica esperienza ogni distinzione in ciò che attiene all'amore sembra fondersi, in primo luogo quella che separa l'amore di Dio dall'amore del prossimo. E fu nella carità verso i miseri che Caterina bruciò tutte le sue energie. Tra i discepoli che presero a frequentare durante la terribile peste del 1493 si distinse un giovane 23enne che doveva diventare il dolce figliolo spirituale di Caterina, Ettore Vernazza. Il suo nome non è oggi molto noto. Nota è però l'opera a cui egli diede origine sotto la guida della sua santa madre e maestra, quella compagnia o fraternità detta più tardi oratorio del Divino Amore che doveva dare il via in Italia alla vera riforma cattolica. Fratres, questa nostra fraternità non è istituita per altro se non per radicare e piantare in licori il Divino Amore. E i primi confratelli furono per statuto 40, 4 preti e 36 laici. E dalla loro operosa unione presero a diramarsi altre compagnie finalizzate alle diverse opere di misericordia. Fu a partire dalla fraternità fondata da Caterina Fieschi ed Ettore Vernazza che la carità sociale divenne opera di personalità carismatiche, che si sentivano chiamati a rinnovare la Chiesa non con la polemica e il dibattito teologico, ma con un rinnovato amore al mistero dell'incarnazione e con l'assunzione missionaria delle necessità ecclesiali. Ammalati negli ospedali, mendicanti, appestati, incurabili, orfani, trovatelli, donne perdute, carcerati, galeotti, condannati a morte, vecchi abbandonati, pazzi, schiavi, moribondi, furono non solo assistiti ma onorati come Cristo stesso. Così a Genova sorse il primo redotto di Santa Maria degli Incurabili, un ospedale atipico destinato a curare i malati di mal francese o sifilide, un male nuovo e spaventoso che non si sapeva come curare. Accadeva così che i malati venissero abbandonati sui gradini delle chiese o nei vicoli bui in attesa di una morte priva di ogni conforto. In breve la fraternità del Divino Amore fece sorgere un ospedale degli incurabili quasi in ogni città d'Italia, a Venezia, Vicenza, Verona, Brescia, Roma, Napoli, Palermo e anche in altri paesi europei. Più celebre fu quello di Napoli. E già quel nome con cui vennero popolarmente chiamati gli incurabili indicava che la consapevolezza di non saper curare la malattia non fermava l'impeto della carità di chi voleva e doveva curare l'uomo. Intanto Caterina era divenuta una creatura ardente d'amore. Ne sentiva gli effetti perfino fisicamente, tanto che il suo corpo sembrava abitualmente bruciare di una febbre misteriosa. Anzi, lei era convinta che nel suo cuore ardesse un vero fuoco che la faceva spasimare e ne avvertiva le fiamme. Supplicava: «Signore, io ti prego che tu mi doni una goccia di quell'acqua che già desti alla Samaritana, perché non posso più sopportare tanto fuoco che mi brucia tutta». Ed era convinta che l'inferno si sarebbe mutato istantaneamente in paradiso se vi fosse caduta una sola goccia di quell'amore che aveva dentro. I suoi trasporti mistici erano sempre più intensi, ma ciò non le impediva di attendere alle più normali occupazioni. Raccontava in terza persona: aveva questa santa anima, tanta unione col suo Dio, che spesso diceva: «Se io mangio, se bevo, se vado, se parlo, se taccio, dormo, veglio, vedo, odo, penso che se sono in chiesa o in casa o fuori, se sono infermo o sana, se morissi o non morissi, in ogni ora e momento del corso della mia vita, tutto voglio che sia in Dio e per Dio e dal prossimo per amor di Dio». Perciò aggiungeva ancora: aveva questa santa anima, tanta unione con Dio, che si meravigliava quando sentiva qualcuno dire: «Io ho perduto Dio», e diceva: «Che cos'è perdere Dio?» E non lo poteva intendere, perché lei non lo perdeva mai. Gli ultimi 9 anni della sua vita fu preda di una strana malattia che i medici non riuscivano a diagnosticare. Le prescrivevano farmaci su farmaci, anche perché non mangiava ormai quasi nulla, ma Caterina, sorridendo, diceva: «La mia non è malattia che abbia bisogno di medicine». E quando parlava della sua vera malattia, l'amore, gli ascoltatori piangevano. Dicevano che ascoltando le sue parole vedevano il paradiso e guardando il suo corpo martirizzato vedevano il purgatorio. In accordo con la missione che Dio le aveva donato, ebbe una lunghissima agonia dove si alternavano tormenti indicibili per la lontananza di Dio e momenti di gioia paradisiaca per la sua imminente presenza. Sembrava di vedere incarnata proprio quella dottrina che lei aveva così bene tratteggiata. Delle sue atroci sofferenze diceva: «Siano benvenuti in me ogni passione e ogni tormento, se questo è il dolce progetto di Dio». Altri giorni invece viveva in un alone di allegrezza e di sorrisi, come in anticipo di paradiso, e diceva che la morte, che avrebbe risolto quel dramma straziante, era dolce, graziosa e benigna. Morì in una bianca celletta dell'ospedale e i suoi discepoli che l'attorniavano testimoniarono con una gran pace, tranquillità, soavemente spirò da questa vita e se ne andò al suo dolce amore.